Alta voracità. Da Servizio Pubblico del 1 marzo 2012 di Marco Travaglio. Il TAV Torino Lione nasce 21 anni fa, quando era appena caduto il muro di Berlino, e al governo c'erano Andreotti e Cirino Pomicino, alle ferrovie Lorenzo Necci. Poi, guarda caso, Tangentopoli li ha spazzati via tutti. Un'altra era geologica, quando i politici erano in preda a una supersonica invidia del bene e come modello di sviluppo inseguivano ancora la muraglia cinese e la piramide di Cheope. Poi sappiamo che cosa ci hanno lasciato di grosso: il debito pubblico in eredità. Il primo studio di fattibilità commissionato dalla Regione Piemonte 21 anni fa stimava che i passeggeri fra Italia e Francia sarebbero aumentati da 1,5 milioni a 7,7 milioni in 10 anni, invece adesso sono 700,000, un decimo del previsto. Infatti il vecchio treno diretto Torino-Lione è stato soppresso da un pezzo. Allora si è detto, siccome la nuova linea non serve per i passeggeri che non ci sono più, servirà per le merci. E il progetto ha cambiato nome da alta velocità a alta capacità. Adesso, a parte la folle idea di fare una nuova ferrovia per portare le rape e le fave, soprattutto le fave, mezz'ora prima da Torino a Lione, basta dare un'occhiata al traffico merci fra l'Italia e la Francia, che è salito fino al 2000 e da allora è colato a picco. L'Ufficio federale dei trasporti svizzero calcolano che nel 2000 viaggiavano 8 milioni di tonnellate di merci, oggi ne viaggiano 2,5, anche perché ormai il grosso passa dal Gottardo e dal Brennero. Basta appostarsi sulla ferrovia Torino-Modan e osservare l'80-90% dei treni merci passa completamente deserto. Anche perché abbiamo speso un sacco di soldi per potenziarla la Torino-Modan, che ora potrebbe trasportare fino a 20 milioni di tonnellate e invece ne trasporta 2 o 3 al massimo. Cioè nessuno usa la linea esistente e noi, furbi, cosa facciamo? Ne facciamo una seconda. Con un cantiere che durerà 15 anni scaverà 57 chilometri di una montagna piena di amianto e piena di materiale radioattivo, perché noi siamo molto furbi, come sempre. Non fosse bastata l'Eternit ad insegnarci qualcosa. Dove lo mettiamo il milione di tonnellate di detriti, per giunta in parte tossici, che usciranno da quel buco? E quanti tir ci vorranno per portarli via, e quanta CO2 e quanto inquinamento, e che fine farà il turismo nel frattempo, e le infiltrazioni della 'ndrangheta in quella regione, qualcuno ci ha pensato? Chi curerà le 10,000 persone che si prevede rischino di ammalarsi per le polveri e lo smog da cantiere, visto che è previsto addirittura un più 10% di malattie cardiache e respiratorie? Per questo non è vero che il TAV è inutile. Il TAV Torino-Lione è dannoso per l'ambiente e le falde acquifere. Chiediamo ai toscani cosa è successo con il TAV tra Firenze e Bologna per la vita e la salute degli abitanti della Val Susa. Ma soprattutto per le casse dello Stato è dannoso. Dicono che l'Europa dovrebbe pagare il 30-40% dell'opera, ma non è vero niente. Non c'è niente di sicuro. Finora l'Europa ha stanziato solo 600 milioni per il tunnel esplorativo, il resto è tutto da vedersi. E gli accordi con la Francia prevedono che l'Italia pagherà il 57% di un'opera che passa solo per il 30% sul territorio italiano. Siamo sempre i più furbi. Alla fine il TAV potrebbe costare, nell'ipotesi versione maxi, 18-20 miliardi, cioè quanto basterebbe per cablare tutta l'Italia a 100 megabyte, o, nella versione low cost, 8 miliardi. Tanti quanti la Gelmini ne ha tagliati alla scuola, alla ricerca e all'università negli ultimi 3 anni. Ogni traversina del TAV è un banco di scuola, una culla di asilo, nido, un posto letto d'ospedale e ospizio e un insegnante in meno. E questi sono solo i preventivi che di solito all'italiana raddoppiano o triplicano. Basta vedere cosa abbiamo speso per gli altri TAV già fatti, quelli utili per esempio come la Torino-Milano su cui nessuno si è opposto. Abbiamo speso 73 milioni di euro a chilometro, mentre la Francia ne spende 10 e la Spagna ne spende 9. Dicono, ma in Francia stanno scavando? A parte che non è vero, è tutto fermo anche lì. Manca ancora il progetto definitivo fino a Lione. Hanno fatto solo 3 cunicoli esplorativi, poi hanno tappato tutto in attesa di tempi migliori. Infatti i giornali francesi se ne strafottono di quello che succede dall'altra parte della montagna perché non interessa a nessuno. E comunque in Francia quando scavano, scavano solo nella terra e nella pietra, mentre da noi quando scavano, scavano soprattutto nelle nostre tasche. E di solito il differenziale fra i costi fra Italia ed Europa, lo spread del magna magna ha un nome soltanto, tangenti. Basta aspettare. Il sospetto che dietro ci sia qualcosa di non detto aumenta quando si sentono parlare i difensori del TAV, perché prima c'erano i politici che ripetevano, il TAV si deve fare perché si deve fare, punto. A report il governatore piemontese Roberto Cotà, con il suo sguardo penetrante, tipico della triglia lessa, ha risposto alle contestazioni e alle cifre dei no TAV, adducendo la seguente supercazzola: la TAV apre il Piemonte e il sistema paese all'Europa. Prima di tutto è una apertura psicologica, di prospettiva. Ecco, più che psicologica, sembrerebbe psichiatrica, visto che il Piemonte è già collegato all'Europa e alla Francia, visto che il traforo del Fregius l'hanno inaugurato nel 1871, all'insaputa di Cotà naturalmente. E meno male che la Lega Nord difende la volontà popolare, il radicamento nel territorio, il popolo sovrano, il Dio Po che difende i popoli contro Roma ladrona. Il popolo della Val Susa deve essere figlio di un Po minore perché non viene preso in considerazione. Sempre a report, il sottosegretario alle infrastrutture del governo Berlusconi, Giachino, disse un'altra supercazzola memorabile: il TAV consentirà di collegare le merci da Lisbona a Torino fino a Kiev. Una super mega transiberiana, senza spiegare quali sarebbero queste merci che dovrebbero partire dal Portogallo e arrivare addirittura, marce naturalmente, in Ucraina. E perché mai dovrebbero fare una capatina a Torino, forse per visitare la Sindone o il Museo Egizio? I politici non dicono mai niente di esatto, di preciso, dicono sempre una supercazzola dopo l'altra, però sono quasi sempre tutti d'accordo. Quelli attualmente presenti in Parlamento sono tutti d'accordo sul TAV, governo di centrodestra e governo di centrosinistra. Uno dei più scatenati è il PD. Il sindaco Fassino ha detto che i no TAV sono antistorici. Un po' come chi 40 anni fa credeva nel comunismo sovietico. Chiamparino voleva addirittura espellere dal centro-sinistra tutti quelli che erano contro il TAV. Poi ha scoperto una nuova vocazione, ora fa il banchiere. Il PD piemontese ha minacciato di togliere la tessera agli iscritti che manifestano contro il TAV, manco fossero dei pregiudicati o degli inquisiti, anzi se fossero degli inquisiti la tessera non gliela avrebbero tolta, Penati ce l'ha ancora, è soltanto sospeso. Bersani l'ha ripetuto anche stasera, il TAV in fondo è solo un treno. Non è solo un treno, è una linea ferroviaria che scava 57 chilometri nella montagna, che guarda caso è appaltata a una cooperativa rossa, la CMC di Ravenna, molto nota alle cronache soprattutto giudiziarie per i suoi vecchi rapporti con Primo Greganti. Siamo passati da falce e martello a calce e martello, Ha scritto bene Adriano Sofri ieri su Repubblica, il partito trasversale pro-TAV è il partito preso. Cioè quello che dice ormai non si può più tornare indietro, ma non spiega mai perché. Il partito del ormai. Il TAV è una nuova religione rivelata basata su un mistero sacro calato dall'alto, quindi indimostrabile e indiscutibile, il dogma dell'immacolata costruzione. Infatti nessuno si confronta mai con i dati degli economisti della Voce.info del Sole 24 Ore, che è un noto organo dei centri sociali dei 360 professori universitari e professionisti che si sono riuniti insieme a Luca Mercalli, Ivan Cecconi, i professori Marco Ponti e Sergio Ulgiati, che hanno lanciato quel famoso appello di cui si parlava prima. Caro Presidente Monti, hai avuto tanto coraggio a respingere l'assalto olimpico di Roma 2020? Possibile che non mostri lo stesso coraggio ripensando a un'opera così superata e così costosa? Anche quelli sono tecnici, anche se non sono al governo. Per essere tecnici non è necessario essere ministri. Anzi, ci sono tecnici che non sono ministri, la pensano diversamente dai ministri tecnici e magari sono molto più tecnici dei ministri tecnici. I 360 esperti citano per esempio uno studio di due ricercatori del Politecnico di Milano, Beria e Grimaldi, sulla grave sofferenza in cui versano tutte le linee di alta velocità in Italia. Poi c'è uno studio dell'Università di Oxford su 260 grandi infrastrutture trasportistiche in ben 20 nazioni, si dimostra che tutte le previsioni sui costi vengono regolarmente sottostimate, tutte le previsioni sui benefici vengono regolarmente sovrastimate, tant'è che quella analisi si intitola «La peggiore infrastruttura è sempre quella che viene costruita». Altri ricercatori svedesi e americani hanno dimostrato che le grandi infrastrutture ferroviarie non risparmiano energia, anzi la consumano, quindi inquinano molto più dei TIR che si vorrebbero togliere dalla strada. E sono tutti professori, mica anarco-insurrezionalisti. Non insultano i poliziotti, non tirano pietre, non si arrampicano sui tralicci, non sporcano e non urlano. Chiedono solo un tavolo, un tavolino per discutere pubblicamente come si fa tra tecnici, cioè con i dati e con le cifre, e nient'altro. Era quello che chiedevano i no-TAV quando non c'era ombra di violenza nel movimento, solo che quando non c'era la violenza non li ascoltavano perché non erano violenti. Così sbagliando qualcuno ha pensato che per farsi notare e ascoltare bisognasse diventare violenti, e ha molto sbagliato a fare questo. Ora i tecnici di governo parlano come i politici. Il ministro Passera ha detto, i lavori devono proseguire, punto e basta. Perché? Perché sì. Beh, bel argomento, un argomento tecnico. Si è iscritto anche lui al partito preso. In realtà proseguire i lavori è un verbo sbagliato perché i lavori non esistono, il cantiere è finto, i lavori dovrebbero semmai cominciare. Pochissimi operai e moltissimi poliziotti. I poliziotti, anche loro, come i valligiani, sono le vere vittime di questa politica e di questi tecnici che non ci mettono mai la faccia, forse perché non ce l'hanno più, o forse sono ormai al 4% di fiducia, come diceva Ainis. Nessuno nega che tra i manifestanti ci siano dei violenti, nessuno nega che anche tra le forze dell'ordine ci siano dei violenti, anche se lì è più difficile individuarli perché sono nascosti sotto i caschi. Ma la gran parte fa soltanto il suo dovere. Come fa il suo dovere il procuratore Caselli, minacciato di morte e insultato con slogan orrendi, paragonato addirittura ai terroristi e ai mafiosi che ha combattuto per tutta la vita, solo perché ha fatto arrestare 25 attivisti accusati di violenze, tra l'altro quasi tutti venuti da fuori dalla Val di Susa. Ma non è stato mica Caselli a decidere di militarizzare la valle. Lui si è limitato a perseguire i reati. Gli ordini li danno i politici, quelli del 4%, quelli che oggi si defilano e lasciano la patata bollente ai tecnici. Forse perché sentono di non essere credibili, o magari perché temono che qualcuno gli ricordi che magari il movimento operaio in Italia è nato proprio con i blocchi stradali e con le occupazioni delle fabbriche e delle terre. È credibile forse un ex banchiere come Passera, che ora fa il ministro e che ha scelto come vice ministro delle infrastrutture un altro ex banchiere amico suo, socio suo in Banca Intesa, che prima le infrastrutture le finanziava e ora le dovrebbe controllare e deliberare? Sono credibili i ministri politici e tecnici che hanno militarizzato una valle per poter proteggere un cantiere che non esisteva? Che ordinano ai poliziotti di accogliere nelle stazioni i manifestanti pacifici in assetto antisommossa e di caricarne qualcuno o di inseguirli fino in cima agli alberi? Ecco che bisogno c'era di far inseguire quel ragazzo sopra il traliccio. È possibile che davvero in Italia chiunque si arrampica su un traliccio viene regolarmente inseguito da un rocciatore dei carabinieri, oppure è un trattamento ad personam che si riserva soltanto ai notav? Lo dico perché un mese fa a Milano c'è stata una manifestazione secessionista della Lega. Alcuni milanesi hanno accolto i manifestanti srotolando la bandiera italiana tricolore. La Digos gliel'ha fatta ritirare, il tricolore, non quella secessionista, per non provocare i leghisti. È il mondo alla rovescia, perché la bandiera nazionale è legalità, mentre la secessione è illegalità. Però si può capire la scelta della polizia, voleva evitare inutili tensioni e inutili scontri. Ecco, siamo sicuri che si stia cercando di evitare inutili tensioni e inutili scontri in Valle di Susa, perché non si cerca di fare lì quello che si è cercato di fare a Milano tra i leghisti e i tricolori? E soprattutto perché i tecnici non fanno finalmente i tecnici e non rispondono su quel tavolino da tecnici alle obiezioni dei tecnici no-tav con degli argomenti tecnici pro-tav? Se li hanno, se non lo fanno, non sono dei tecnici, sono dei cialtroni e anche un po' provocatori, e nessuno allora toglierà dalla testa di molta gente che questa non sia l'alta velocità, ma l'alta voracità.